Bene, buona giornata a tutti, ben ritrovati per l'ultima relazione, ma non ancora la conclusione della settimana biblica, perché vi ricordo che adesso abbiamo l'ultima relazione, sempre dalla professoressa Roberta Ronchiato. Poi dalle 11 alle 12:15 avremo i lavori di gruppo, poi il pranzo, che è sempre facoltativo, e dalle 14:30 la conclusione della settimana e poi alle 16 la messa conclusiva di tutta la settimana. Quindi abbiamo ancora quasi tutta la giornata, ma adesso per non portare via tempo lascio subito la parola per l'ultima relazione. La presentazione mi pare di averla già fatta ieri, devo ripeterla? No. Posso interrogarvi per chiedervi dove insegna? Sempre a scopo pubblicitario. Bene, ci mettiamo in ascolto.
Bene, allora ben arrivati ai residenziali e ai pendolari. Grazie. Siamo a pagina 63 della dispensina. Dunque, il testo che leggeremo questa mattina con un breve commento si colloca nel secondo libro di Samuele, dal capitolo 18, versetto 9, io ho sbagliato, non è 19 ma è 9, al capitolo 19, versetto 16. Quindi siamo nella seconda parte del libro di Samuele. Una seconda che dipende strettamente, quasi un fenomeno a cascata, dalla prima parte e nel modo specifico da quanto viene narrato nei capitoli 11 e 12 del libro di Samuele, ovvero il peccato di Davide con Bezzabea, il quale segue l'omicidio di Uria, e il rimprovero di Nathan, dunque la confessione di Davide: ho peccato. Le sventure che colpiscono la casa di Davide, narrate per l'appunto dal capitolo 13 in poi, queste sventure che colpiscono Davide, la sua casa e anche il suo regno, ecco, sono tratteggiate come castighi, una sorta di castighi per la colpa, per le colpe che per l'appunto Davide ha compiuto, ha commesso in 2 Samuele 11. In che senso? Poi lo vedremo. Non perché Dio colpisca, quindi Dio sia mosso dall'ira e così istintivamente voglia punire Davide. Piuttosto è un artificio per sottolineare le drammatiche conseguenze del peccato. Il peccato lascia delle conseguenze. Ecco, e queste conseguenze sono narrate per l'appunto dal capitolo 13 in poi. Quindi si tratta di una rilettura teologica che sottolinea la responsabilità dell'uomo in ordine alle proprie azioni e che sottolinea gli effetti del peccato. Tant'è che i due protagonisti di questa seconda sezione del libro, dunque due figli di Davide, chiamati Amnon e poi Assalonne, ripetono grosso modo i due peccati del padre, perché Amnon ha un rapporto illecito con una donna, nella fattispecie una violenza, però anche Davide aveva fatto qualcosa di simile, benché si trattasse di adulterio, ma in ogni caso era un rapporto illecito. Ugualmente Assalonne uccide Amnon, quindi sono due fratelli. Assalonne uccide il fratello Amnon e anche il padre Davide aveva fatto uccidere Uria. Quindi questi due figli, Amnon e Assalonne, sono coinvolti in una ripetizione dei due peccati del padre, un rapporto illecito con una donna e un omicidio. Ecco, questo grosso modo, ecco l'introduzione. Adesso dobbiamo entrare nel dettaglio del testo, ma per fare questo, oggi più che mai, oggi più di ieri, è necessario un recupero di alcuni passaggi diluiti dal capitolo 13 al capitolo 18. Quindi vi chiederei un po' di pazienza, riprendiamo in mano i testi che abbiamo appena letto, fortunatamente, in modo tale da rintracciare dei passaggi chiave che ci serviranno. Allora, come detto, in questi capitoli, dal 13 in poi, continuano gli intrighi nella famiglia di Davide per la successione al trono. Questa sezione è aperta ed è conclusa, quindi capitoli 13-20, è una sezione che è aperta ed è anche conclusa da due vicende parallele che culminano con la morte di un figlio di Davide. Amnon muore al capitolo 13 per mano di Assalonne e Assalonne stesso muore al capitolo 18 per mano di Joab, generale dell'esercito di Davide. Quindi richiamiamo alcuni passaggi del primo omicidio, quello di Amnon, capitolo 13, perché saranno utili per la comprensione del secondo, quello che ci riguarda da vicino in questa mattinata. Allora ci collochiamo al capitolo 13 del secondo libro di Samuele. Qui, come abbiamo ascoltato dalla lettura, nella lettura viene descritta la violenza di Amnon contro la sorellastra Tamar e la reazione violenta di Assalonne. In un primo momento Assalonne accoglie Tamar in casa sua e le ordina di tacere. Davide, il padre Davide, informato del fatto, quindi di questa violenza, di questo abuso, ecco, reagisce in questo modo, capitolo 13, versetto 21, ne fu molto irritato, ma non volle urtare suo figlio Amnon perché aveva per lui molto affetto, era infatti il suo primogenito, Amnon era il primogenito, amato da Davide. Assalonne è il terzo genito, come leggiamo nel secondo libro di Samuele, capitolo 3, versetti 2-3. Dopo due anni, quindi Assalonne coltiva in cuor suo un risentimento che sfocia nell'odio per due anni. Dopo due anni Assalonne organizza un banchetto a casa sua con il consenso di Davide, invita tutti i fratelli e questa è l'occasione propizia nonché ben studiata per uccidere Amnon. Amnon dunque viene assassinato da Assalonne e Davide, che è rimasto a casa, quindi non aveva partecipato a questo banchetto, Davide accoglie due notizie diverse, quindi Davide viene informato su quanto è accaduto, ma le notizie sono confuse, quindi ci sono due notizie, ecco, se, ricordiamo questo duplice movimento, due notizie che Davide riceve. La prima si colloca al capitolo 13, versetto 30, Assalonne ha ucciso tutti i figli del re e neppure uno è scampato. Poi, in un secondo momento, fortunatamente, Jonadab dà la versione giusta. Non dica al mio signore che tutti i giovani figli del re sono stati uccisi, perché il solo Amnon è morto. Solo Amnon è morto. Da Assalonne era stato deciso fin da quando egli aveva fatto violenza a sua sorella Tamar. Il solo Amnon è morto e Assalonne è fuggito. Capitolo 13, versetti 32-34. Come reagisce Davide alla notizia giusta che Amnon è morto? Capitolo 13, versetto 36. Il re e tutti i suoi servi fecero un gran pianto. Poi, versetto 37, il re fece il lutto per suo figlio per lungo tempo. Questa è la reazione di Davide, un padre desolato per la morte del suo primogenito successore al trono. Capitolo 14, entra in scena Joab, generale dell'esercito di Davide, il quale media, si fa mediatore della riconciliazione tra il padre e il figlio. Al capitolo 14, versetto 1, dunque abbiamo un passaggio chiave di tutta la sezione. Capitolo 14, versetto 1. Quando, ecco, il re Davide cessò di sfogarsi contro Assalonne e si era consolato per la morte di Amnon, ecco che Ioab, questo generale, questo soldato, si accorse che il cuore del re si rivolgeva ad Assalonne. Quindi è terminato il lutto e Davide continua a pensare a questo figlio, Assalonne, che era fuggito, era stato costretto a fuggire perché aveva ucciso il successore al trono. Ma ecco, il padre Davide inizia per l'appunto a pensare, a prendersi a cuore, ecco, Assalonne e anche la vita di Assalonne, la sorte di Assalonne. Ioab, che ha inteso, ecco, i movimenti del cuore di Davide, si dà da fare e organizza il rientro a corte di Assalonne. In che maniera? Coinvolge una donna saggia di Tecoa che deve fingersi vedova e con un figlio ucciso dal fratello e sottoporre il suo caso al re. Il re amministrava la giustizia, quindi il re Davide deve dare una sentenza sul caso. Questa è una storia fittizia, narrata dalla vedova, che è un'attrice, la quale si appella al re perché faccia giustizia, e la sua storia fittizia ricalca perfettamente la storia reale che Davide sta vivendo con il figlio Assalonne. Perciò Davide, che non sa della messa in scena, pronuncia una sentenza. È la seconda volta che per l'appunto Davide si trova di fronte a una parabola raccontata da terzi, ma che in realtà riguarda la sua vita, e il giudizio che Davide dà sulla storia fittizia è in realtà un giudizio che formula sulla sua stessa vicenda. Dunque il giudizio del re, capitolo 14, versetto 11. Per la vita del Signore non cadrà a terra un capello di tuo figlio. Un capello di tuo figlio. Ecco, questa sentenza viene applicata dalla saggia donna di Tecoa al re stesso, di modo che il figlio Assalonne a questo punto abbia salva la vita. Assalonne viene reintegrato a palazzo, ma ancora non può riconciliarsi pienamente con il padre perché, d'accordo, Ioab riporta Assalonne a corte a Gerusalemme, ma Davide non lo vuole vedere. Davide non vuole vedere il volto del figlio. A questo punto, nel capitolo 14, versetti 25-26, viene fornito un altro dettaglio fondamentale per la vicenda, che riguarda i capelli di Assalonne. Questi versetti vanno letti doverosamente. In tutto Israele non vi era un uomo bello che fosse tanto lodato quanto Assalonne. Dalla pianta dei piedi alla cima del capo non era in lui difetto alcuno, quindi un ragazzo meraviglioso, stupendo e che riceveva lodi da tutta la gente. Quando si faceva tagliare i capelli, e se li faceva tagliare ogni anno perché la capigliatura gli pesava troppo e perciò li tagliava, egli pesava i suoi capelli e il peso era di 200 sicli al peso del re. Quindi due versetti interi, tantissimo nella Bibbia, per descrivere la bellezza di Assalonne e soprattutto quanto erano belli i suoi capelli. Sarebbe da segnalare anche il versetto 27, perché Assalonne ha dei figli e chiama una figlia Tamar, un'eco preziosa. Ecco, quindi l'odio è ancora dentro il cuore di Assalonne, l'astio che coltiva verso, in sostanza, la sua famiglia. Dunque Assalonne vuole a tutti i costi vedere la faccia del padre Davide e deve attendere altri due anni. Per due anni Davide si rifiuta di incontrare il figlio. Allora, per convincere il padre a riconciliarsi pienamente con lui, cosa fa Assalonne? Prende un'iniziativa. Vorrebbe che Ioab, il famoso Joab, generale dell'esercito di Davide, continuasse a prendersi a cuore della sua questione e convincesse Davide ad incontrarlo. E funziona così: per convincere Joab a convincere Davide a vedere Assalonne, cosa fa Assalonne? Assalonne prende un'iniziativa originale, brucia il campo d'orzo di Joab. A questo punto Joab, che comunque è un subalterno, il figlio del re, ha ordinato qualcosa, a questo punto Joab non può che essere costretto ad obbedire, dunque si reca da Davide e convince Davide a riaccogliere a corte Assalonne. Capitolo 14, versetto 33. Joab andò dal re, gli riferì la cosa, il re fece chiamare Assalonne, che venne, si prostrò con la faccia a terra davanti al re e il re baciò Assalonne. Quindi riconciliazione piena. Apparentemente. Siamo al capitolo 14, versetto 33. Quindi sembrerebbe una storia a lieto fine, Davide ha realmente perdonato Assalonne, gli ha perdonato tutto, desiderava incontrarlo. Alla fine la riconciliazione da parte di Davide è piena, ma basta leggere un versetto successivo, il versetto successivo a questa apparente riconciliazione bilaterale, che in realtà è solo unilaterale, per accorgersi che la storia va diversamente, che le cose sono diverse. Infatti, capitolo 15, versetto 1, il narratore scrive: dopo questo, Assalonne si procurò un carro, cavalli, 50 uomini che correvano innanzi a lui e inizia a tramare, ad ordire un colpo di stato ai danni del padre. Per quattro anni, ogni giorno si mette alla porta della città di Gerusalemme e inizia a dirimere casi giudiziari o a proporsi come uomo capace di fare giustizia. Sappiamo che in Israele l'amministrazione della giustizia era a carico del re, quindi spettava a Davide risolvere questioni di questo tipo. Sostituendosi al padre, Assalonne distoglie gradualmente l'affetto della gente da Davide e da ottimo populista si accattivò il cuore degli israeliti. Assalonne fa leva, è una storia attualissima, Assalonne fa leva sul bisogno di giustizia della gente e diventa ossequioso verso la gente. Leggiamo i versetti 4-5 del capitolo 15. Assalonne aggiungeva a questo suo nuovo ruolo, a questa improvvisazione: se facessero me giudice del paese, chiunque avesse una lite, un giudizio, verrebbe da me e io gli farei giustizia. E quando qualcuno gli si accostava per prostrarsi davanti a lui, gli porgeva la mano, l'abbracciava e lo baciava. Ecco, bene, la cosa va avanti per 4 anni e finalmente dopo 4 anni Davide dà a Salonne, ecco, a Salonne ottiene da Davide il permesso di recarsi ad Hebron. Abitavano a Gerusalemme, ora Assalonne riceve il permesso di andare ad Hebron. Astuto Assalonne, perché ad Hebron? Perché ad Hebron Davide era stato eletto lì dalla gente per la prima volta. Quindi Davide va ad Hebron con la scusa di sciogliere un volto e qui ad Hebron, nel luogo della prima incoronazione del padre, il figlio congiura contro il padre. E cosa fa Assalonne? Attira dalla sua parte Achitofel, il consigliere di Davide. Capitolo 15, versetto 12. Assalonne convocò Achitofel, consigliere di Davide, perché venisse da Ghilo all'offerta dei sacrifici. La congiura divenne potente e il popolo andava aumentando intorno ad Assalonne. È il colpo di stato. Il figlio tradisce il padre, conquistandosi la gente. Cosa resta da fare a Davide? A Davide non resta che fuggire da Gerusalemme, e la fuga di Davide è straziante, è narrata in un modo straziante. Davide fugge a piedi, con il capo coperto e piangendo. Oltrepassa il torrente Cedron con tutta la sua famiglia, i servi e anche però il popolo. Il popolo di Giuda segue Davide, non tutti, ma parecchi sì. Davide saliva l'erta degli ulivi, saliva piangendo, camminava con il capo coperto, a piedi scalzi. Tutta la gente che era con lui aveva il capo coperto e salendo piangeva. Sono, ecco, i segni del lutto. Davide è in lutto e non si capisce bene se soffra di più per la perdita del trono o per l'atteggiamento del figlio, lo vedremo. Davide ordina ad un amico, Cusai, di ritornare a Gerusalemme e di prestare falsa obbedienza ad Assalonne, perché comunque Davide deve prendere in mano la situazione. Quindi suggerisce a questo amico fedele di fingersi obbediente al figlio ribelle in modo da spiare i piani di Achitofel e in qualche modo sperare in una soluzione diversa. Segnalo un'altra cosa: lungo la via della fuga ci sono comportamenti diversi. Alcuni uomini benedicono Davide, si schierano con lui, gli portano vettovaglie, aiuti, viveri, altri lo maledicono. E leggiamo la maledizione di Simei, perché ci sarà utile, capitolo 16, versetti 7-8. Simei, nome un po' difficile, però ecco, questo è. Così diceva Simei, maledicendo Davide: vattene, vattene, sanguinario, malvagio, il Signore ha fatto ricadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di Saul al posto del quale regni. Il Signore ha messo il regno nelle mani di Assalonne tuo figlio, ed eccoti nella tua rovina, perché sei un sanguinario. Lasciamo in sospeso questa battuta, la riprenderemo. Abisai, che è fratello di Joab e Abisai sono due fratelli, figli di Seruia, sono due vendicativi, lo vedremo. Abisai propone di tagliare la testa a questo che maledice Davide. Cosa risponde Davide? Davide disse ad Abisai, versetti 11 seguenti: il figlio uscito dalle mie viscere cerca di togliermi la vita. E allora questo beniaminita, lasciatelo maledire, perché glielo ha ordinato il Signore. Forse il Signore guarderà la mia afflizione, mi renderà il bene in cambio della maledizione di oggi. Quindi è un Davide avvilito che sente su di sé il peso, la responsabilità dei peccati che egli ha compiuto in passato, e quasi sembra che non riesca a reagire, che non voglia reagire, sembra quasi, ecco, rassegnato ad espiare un peccato da lui, i peccati da lui compiuti. E qui allora siamo al punto di svolta. Achitofel, consigliere di Davide, ex consigliere di Davide, pianifica una strategia per catturare il re Davide e riportare, ecco, tutto il popolo ad Assalonne. Fortunatamente Cusai, questa spia rimasta a corte, sventa il piano di Achitofel e propone un'altra strategia di battaglia, sulla quale adesso ci soffermiamo subito. Propone una strategia di battaglia. Cosa propone Cusai? Cusai propone che Assalonne esca in battaglia contro Davide, in testa al popolo. E così i due eserciti allora si danno appuntamento e si arriva allo scontro. Siamo al nostro capitolo. Davide prepara le truppe. Assalonne esce in battaglia e Davide allora prepara le truppe. Siamo al capitolo 18. La prima parte del nostro testo, il contesto. Noi inizieremo dal capitolo 18, versetto 9. I primi 8 versetti del capitolo 18, quindi i primi otto versetti del capitolo 18 descrivono l'allestimento dell'esercito da parte di Davide. Davide dispone in questo modo la gente, i soldati, un terzo sotto il comando di Joab, un terzo sotto il comando di Abisai, un terzo sotto il comando di Ittai. Poi Davide propone di uscire anche lui in battaglia. Voglio uscire anch'io con voi. Ma i suoi uomini, quindi la sua gente, lo sconsiglia. E lo sconsiglia con queste parole. Tu, o re, vali come 10.000 di noi. Ora, questa frase l'abbiamo già sentita da qualche parte. Il re vale come 10.000 di loro, soldati. È un'iperbole, però è una frase che già abbiamo sentito. Dunque stiamo entrando in un racconto, in una narrazione molto particolare, perché ci sembra di assistere, di vivere quel fenomeno mnemonico del déjà vu, già visto. Atteggiamenti, scelte, frasi, passaggi, parole già sentiti da altri luoghi, da altri passi, in altri brani di questa storia davidica. E la frase che Davide vale 10.000 soldati riecheggia 1 Samuele 18:7. Abbatté Saul i suoi 1.000, Davide i suoi 10.000. Quindi i soldati riconoscono il valore del loro re Davide. Ecco, quindi la fatica di questo brano è proprio di mettere insieme i pezzi, di far ritornare alla memoria ciò che già è accaduto. In questo senso il nostro brano è una ricapitolazione della vita di Davide. Qui vengono portati alla estrema manifestazione i tratti, le caratteristiche proprie della figura di Davide, quindi della vita stessa di Davide. Come reagisce Davide alla proposta dei soldati? I soldati hanno detto, ore, tu resta a casa. Ecco, Davide si fa obbediente. Davide obbedisce alla sua gente. Capitolo 18, versetto 5, farò quello che vi sembra bene. È un'obbedienza non irrilevante, perché, come abbiamo visto, anche nel capitolo 14, Davide si era piegato alla ricerca di Joab di far tornare a casa Assalonne. Joab aveva messo in scena questo teatrino con la donna di Tecoa e alla fine Davide aveva detto: d'accordo Joab, come vuoi tu, Assalonne rientri pure a corte. Quindi ancora una volta, adesso al capitolo 18, come prima al capitolo 14, Davide è remissivo. Davide si sottomette, Davide è obbediente, il re obbedisce a decisioni altrui, a decisioni dei suoi subalterni, capovolgimento delle parti. Davide rimane dunque nell'accampamento, obbediente a una strategia militare che altri hanno pensato per lui, ma trabocca nel suo cuore il sentimento paterno. E tutto quello che Davide vive in questi capitoli, il dramma che accompagna Davide in questi capitoli, ha al centro la seguente questione: mettere insieme i suoi doveri di capo di Stato e il suo ruolo di padre. In gioco vi è questa tensione irrisolta tra la regalità e la paternità. Dunque, in quanto re, obbedisce a una strategia militare, perché è importante vincere, forse è sicuro di vincere, ma è importante vincere, ma nel suo cuore alberga l'amore di un padre. Forse avrebbe voluto andare in battaglia per salvare Assalonne, tanto che rivolge fermamente ai capi militari le seguenti parole: «Trattatemi con riguardo il giovane Assalonne. Tutto il popolo udì quanto il re ordinò ai capi a proposito di Assalonne». Capitolo 18, versetto 5. La battaglia si svolge nella foresta di Efraim e la vittoria di Davide è schiacciante. L'ambientazione però non è irrilevante. La vittoria avviene in una foresta ad Efraim. Nel versetto 8, sempre del capitolo 18, leggiamo: «La battaglia si estese per tutta la regione e la foresta divorò in quel giorno molta più gente di quanta non ne avesse divorata la spada». Versetto chiave perché questa foresta è fatale per Assalonne. Assalonne, versetto 9, quindi entriamo nel nostro testo. Assalonne cavalcava il mulo, quindi Assalonne era uscito in battaglia diversamente dal padre. Il mulo entrò sotto il groviglio di una grande quercia, capitolo 18, versetto 9 per l'appunto, e la testa di Assalonne rimase impigliata nella quercia e così egli restò sospeso fra cielo e terra, mentre il mulo che era sotto di lui passò oltre. Siamo nel groviglio della foresta, ma siamo in una situazione aggrovigliata per Assalonne, che sembra essere rimasto solo, ecco, preda, ecco, di questo albero che lo ha intrappolato. Questo è l'antefatto. Il versetto 9 costituisce l'antefatto del nostro racconto. Versetto 10 inizia propriamente l'azione, inizia il racconto, quando un uomo, capiremo dopo che è un soldato di Joab, un uomo lo vide. È un verbo fondamentale, perché se nessuno avesse visto Assalonne sarebbe morto in santa pace e noi non saremmo qui a leggere il testo. Ma un uomo vide. A un certo punto un uomo vide Assalonne e questo uomo è un soldato nemico. Però si limita a notare Assalonne impigliato tra i rami della quercia e corre a riferire la preziosa notizia al suo comandante Joab. Al che Joab lo rimprovera di non averlo ucciso, ma l'uomo si difende perché ricorda l'ordine di Davide: «Proteggetemi il figlio Assalonne, abbiate riguardo del giovane Assalonne». Il soldato semplice ricorda questa ammonizione del suo sovrano, dunque si era ben guardato dall'uccidere il figlio del re. Ma Joab fa diversamente. Inizia qui, ecco, qualche cosa di imprevisto, tecnicamente la complicazione di un racconto. La complicazione appare un problema. E la complicazione è data dalla decisione rapida di Joab di uccidere Assalonne. E notiamo come il narratore tecnicamente ci faccia percepire la fretta di Assalonne proprio omettendo di descrivere un cambio di scena. Leggiamo il versetto 14. Joab disse: «Non voglio perdere tempo con te, soldato, che non hai fatto in fretta, che non hai ucciso, ecco, in fretta il nostro nemico. Quindi non voglio perdere così il tempo con te». Prese in mano 3 dardi e li ficcò nel cuore di Assalonne, che era ancora vivo nel folto della foresta, nel folto della quercia. Ecco, nella prima parte di questo versetto 14, Joab parla con il soldato: «Non voglio perdere tempo con te». E poi, subito dopo, è già nella foresta e uccide Joab. Quindi il lettore per un istante, per chi legge il testo per la prima volta, ecco, per un istante teme che Joab prenda quei 3 dardi per conficcarli nel cuore del suo servo, del suo soldato inadempiente, quando in realtà si è già spostato nella foresta per uccidere Assalonne. Quindi Joab ha fretta di far fuori il figlio di Davide e questa morte costituisce la complicazione del racconto in quanto c'è qualcuno che ha disobbedito all'ordine del re Davide. Joab si è dimostrato lucidamente incurante dell'ordine del suo re. Joab ha consapevolmente disobbedito a Davide. Ora è un problema comunicare a Davide questa notizia, ma ancora di più sarà un problema far cambiare il cuore di Davide. Sarà un problema informarlo della notizia, passaggio dalla ignoranza alla conoscenza, ma sarà ancora più faticoso far sì che Davide passi da uno stato di desolazione profonda a una condizione di serenità. Sarà faticoso fargli capire che la ragion di stato deve prevalere sui sentimenti familiari. Questa è la sfida che dovrà affrontare soprattutto Joab. Si tratta di trovare adesso il modo per riferire al re la notizia tragica della morte del figlio, perché Joab conosce molto bene il cuore di Davide, conosce molto bene l'affetto che Davide porta per questo figlio. Abbiamo visto al capitolo 14, il versetto 1, il cuore di Davide si rivolgeva al figlio, a Assalonne. Quindi comprende, benché soldato, benché generale, benché militare, comprende il dolore che può arrecargli questa notizia. Decide perciò di affidare l'informativa a un etiope. E ci si chiede perché un etiope. Ho trovato questa soluzione: è un uomo scuro di pelle. Quindi un uomo scuro deve portare una oscura notizia al sovrano. Si tratta di una decisione nuova, perché gli accordi prevedevano che fosse la famiglia del sommo sacerdote Sadoc a informare Davide delle mosse di Assalonne. E infatti si fa avanti a Chimaas, figlio di Sadoc, e incalza Joab per correre da Davide a portargli la notizia. Ma questo figlio di Sadoc, Achimaas, non ha capito la gravità della situazione. Lui vuole correre dal suo re per portargli la bella notizia della vittoria militare. Non ha capito che Davide aspetta una notizia in quanto padre. Ad attendere la notizia non c'è un re, c'è un padre. Ma Chimaas non l'ha capito, quindi pensa, si illude di recare a Davide in quanto re la bella notizia della sconfitta dell'avversario, della sconfitta del nemico. Solo Joab lucidamente comprende che ciò che è bello politicamente è brutto, è una brutta notizia. E in questo senso, per questa ragione, decide di affidare con la comunicazione a un etiope. Tuttavia Achimaas insiste, Joab accetta di lasciarlo andare. Achimaas corre, parte dopo, ma corre più velocemente, quindi arriva per primo da Davide e poi arriva l'etiope. Di nuovo 2 corrieri che giungono dal re per informarlo di una notizia che ha a che fare con la morte di un figlio, déjà vu, come il capitolo 13, quando morì Amnon. Allora, Davide, notiamo dov'è Davide. Davide si trova tra le 2 porte della città. Si tratta di una stanza tra la porta esterna della città e quella interna. Arriva per primo Achimaas, che nella corsa ha superato l'etiope, si prostra davanti al re e gli grida: pace, si prostra con la faccia a terra e disse: benedetto sia il Signore tuo Dio che ha fermato gli uomini che avevano alzato le mani contro il re mio Signore. Ma a Davide non importano le notizie militari. Infatti Davide vuole conoscere solo la sorte del figlio, tanto che ribatte, versetto 29, il giovane Assalonne sta bene? Allora, a questo punto Achimas comprende la drammaticità, prende coscienza della drammaticità della situazione e opportunamente evita di rispondere. Giunge allora l'Etiope, si presenta al re per comunicargli quello che ha visto, qui è il climax del racconto, e riferisce a Davide che Assalonne è morto. Il re disse all'Etiope, il giovane Assalonne sta bene? L'Etiope rispose, diventino come quel giovane i nemici del re, mio signore, e quanti insorgono contro di te per farti del male. Il re ha capito che Assalonne è morto. Reagisce in modo non violento, Davide, non violento, ma reagisce con strazio, reagisce con dolore, come Joab aveva previsto. Davide non cerca di individuare il colpevole, non chiede come è accaduto, chi ha colpito, chi ha trasgredito il suo ordine. Davide si chiude in un dolore disperato. Il re fu scosso da un tremito, salì al piano di sopra della porta e pianse. Diceva andandosene, figlio mio Assalonne, fossi morto io invece di te Assalonne, figlio mio. È un lutto collettivo perché si associa a questo dolore tutto l'esercito che rientra come rientra un esercito sconfitto e si associa al dolore tutto il popolo, tutta la gente. Entra in scena Joab che dà una svolta al racconto perché prende in mano la situazione e impone a Davide di uscire da questo lutto che a suo parere è insensato. Quindi Joab parla a Davide con toni durissimi, quindi gli impone un ultimatum. Assume Joab le redini del comando e mette in luce la questione in gioco. Non devi piangere perché tu sei un re e devi gioire perché adesso la corona è salva. Non si addicono a un re sentimenti di pietà. Con il tuo atteggiamento tu stai mettendo in crisi il regno. Ecco, afferma qualche autore, Grazie a Joab, pure responsabile di tutta la faccenda, grazie a Joab, ecco, il trono davidico è salvo perché appunto Joab riesce a strappare il re dal suo lutto e a convincerlo a riassumere un ruolo politico davanti alle sue truppe, davanti ai soldati, davanti alla sua gente. Quindi il racconto termina così, Davide che riprende in mano, ecco, la sua vita, diremo, regale, pur portando la morte nel cuore, e rientra a Gerusalemme. Il nemico è stato sconfitto, il traditore è stato ucciso, colui che ha fatto un colpo di Stato è stato eliminato, perciò Davide può rientrare a Gerusalemme. Ora, brevemente, nei momenti ultimi minuti che ci restano, vorrei tracciare qualche profilo per mettere in luce le tensioni, molto brevemente. Anzitutto vediamo i personaggi che sono entrati in scena in questo racconto che ho attraversato piuttosto rapidamente. Il primo personaggio è Assalonne, il secondo è Joab, il terzo è Davide. Chi è Assalonne? Assalonne è un figlio ambizioso, un figlio senza scrupoli, un arrivista, disposto a tutto, anche a tradire, assetato di potere. Ha ucciso Amnon per vendicare l'oltraggio alla sorella Tamar, ha bruciato i campi di Joab quando Joab non aveva voluto più aiutarlo e ha tradito il padre pur avendo ottenuto dal padre il perdono per l'assassinio di Amnon. Quindi un figlio ambizioso e senza scrupoli. Ma il grande peccato di Assalonne è l'orgoglio, che traspare dalla grande cura che presta alla sua bellezza, ai suoi capelli. Ecco, come muore Assalonne? Assalonne muore con i capelli impigliati tra gli alberi della foresta. Quindi si può notare qui una sorta di contrappasso. Muore vittima della sua vanità, vittima del suo orgoglio, vittima della sua ambizione estetica, ma anche ambizione politica e militare. È una persona che non ha chiesto aiuto a nessuno se non a Joab per tramare i danni del padre. È un arrivista, quindi vittima di se stesso. In sintesi, Assalonne muore vittima di se stesso, vittima del suo ripiegamento sulle proprie ambizioni, un ripiegamento sul proprio orgoglio, ecco, le proprie mire, vittima del suo odio per il padre. Poi Joab diventa generale supremo delle truppe di Davide, nel momento stesso in cui Davide è consacrato re di Giuda e di Israele, capitolo 8 del secondo libro di Samuele. Joab, questo generale dell'esercito, è il regista nascosto di molti accadimenti. Anzitutto è uno stratega brillante, perché è lui a vincere contro gli aramei, contro gli ammoniti. È lui, chiaramente, a espandere, se vogliamo, il regno di Davide. E se Davide può rimanere a Gerusalemme tranquillo a guardare Bezzabea, è perché al fronte c'è Joab. Quindi Davide si fida tantissimo di questo capacissimo generale. D'altra parte Joab è fedele a Davide. Mai Joab cerca di eliminare Davide, mai Joab cerca di tradire Davide. Però questo fedelissimo è un inflessibile, è una persona inflessibile, è una persona pragmatica, è una persona decisa, disposto a fare il lavoro sporco pur di salvare la corona, ma al contempo non si ferma di fronte a niente. Calpesta sentimenti, calpesta valori, per lui esistono solo valori politici e valori militari, quindi è un po' spietato Joab. Una persona ambigua, protegge la corona con ogni mezzo, ecco, andando avanti come un carro armato, non si ferma di fronte a niente, non ci sono altri valori se non quelli militari. Qual è il grande segreto della riuscita di Joab? Il grande vantaggio di Joab è di conoscere molto bene il cuore del re. È lui ad accorgersi, come abbiamo visto, che nonostante la morte di Amnon, il cuore di Davide si rivolgeva verso Assalonne. Quindi è lui ad accorgersi dei movimenti che abitano il cuore di Davide e li sfrutta spesso a proprio vantaggio. Quindi Joab è ambiguo, non si sa se sia mosso dalla fedeltà a Davide, dalla ragion di Stato, o se sfrutti le occasioni per regolare conti personali. Vediamo due occasioni. Al capitolo 2 e poi 3 del secondo libro di Samuele, questo generale Joab aveva ucciso Abner, comandante di Israele, del nord, e aveva ucciso Abner all'insaputa di Davide. E all'insaputa di Davide uccide Assalonne. Aveva ucciso Abner perché? Per vendicare la morte del fratello. E uccide Assalonne perché? Certo, per la ragione di Stato, perché Joab sa che se Assalonne continua a vivere è una mina vagante per la pace del regno e per la corona. Un traditore bisogna ucciderlo, altrimenti sarà un pericolo per sempre. Ma accanto a questo motivo politico ufficiale, ben confezionato, ve ne è uno recondito. Forse Joab uccide Assalonne perché Assalonne a sua volta gli ha bruciato i campi d'orzo. Quindi è una persona acuta, brillante, uno stratega, è davvero un uomo ambiguo. E Davide lo sa, come vedremo tra breve. Terzo profilo, Davide. Qual è la figura di Davide che emerge da questo racconto? Molto diversa da quella che emerge nelle pagine precedenti. Il Davide di queste pagine è un Davide obbediente, è un Davide paziente, è un Davide remissivo che aspetta, accoglie e piange. Ci soffermiamo un attimo su questo pianto finale di Davide per la morte di Assalonne, perché è un pianto ricapitolativo, cioè ricapitola altre esperienze, altre lacrime che Davide ha versato. Per chi ha pianto Davide nei libri di Samuele? Davide piange tante volte in questi libri e soprattutto in due situazioni. La prima, Davide piange per i suoi amici quando vengono uccisi in un modo violento. Ha pianto su Saul e Jonathan. Saul era un nemico, ma è stato ucciso in un modo violento. Perciò Davide piange per la loro morte, secondo il libro di Samuele, capitolo 1. Ha pianto quando morì il generale Abner. Come muore un insensato, doveva dunque morire Abner, è morto perché Joab lo ha ucciso, all'insaputa di Davide. Quando Davide lo viene a scoprire, intona questo lamento funebre: questo uomo che era buono è morto come un insensato, sei caduto Abner come si cade davanti a malfattori. Quindi indirettamente sta dicendo che Joab è un malfattore. Poi Davide ha pianto per i suoi figli, ha pianto per il figlio concepito con Bezzabea quando il figlio si era ammalato, capitolo 12 del secondo libro di Samuele, ed ha pianto per la morte di Amnon, capitolo 13. Poi diremo ancora qualcosa. Intanto questo è il profilo di Davide. Ora vediamo, mettiamo in relazione brevemente i personaggi, vediamo le tensioni che vengono a istituirsi tra questi personaggi. La prima, tra il re e il suo generale, tra Davide e Joab. Si diceva Joab e Davide sono due alleati, l'uno si fida dell'altro, l'uno è fedele all'altro e nessuno dei due tradisce l'altro. Quindi un'alleanza stretta, ma tra i due vi è tensione. Tensione in ordine ai temperamenti personali, ai caratteri. Joab è un sanguinario, Joab è un vendicativo, ragiona come un uomo di guerra, come un uomo di Stato, più lucido di Davide in alcune scelte, più determinato, più lungimirante, meno sentimentale, è un duro, è un soldato, calpesta sentimenti e amicizie. Si diceva non altri valori che quelli politici e militari. Davide non è così. Davide è un brillante condottiero, è re, è uno stratega anche lui, ma Davide è anche un padre. E questo fa la differenza. Questo duplice compito, re e padre, gioca un peso enorme nelle decisioni di Davide. E inoltre, diversamente dal suo generale, Davide non ama la violenza. Davide non vuole morti a tradimento. Davide non vuole vendette. Risaliamo all'episodio primo libro di Samuele, primo libro di Samuele, capitolo 25. Davide lì non ha ucciso Nabal, non si è vendicato di Nabal, chiaro, ascoltando le parole di Abigail, ma è stato capace di rinunciare alla vendetta, cosa che Joab in nessun passo ha mai dimostrato di esserne capace. Joab si è sempre puntualmente vendicato a distanza anche di anni. Joab ha ucciso Abner per vendetta. Quindi, se Davide ha cercato la complicità di Joab per far morire Uria, c'è stato un momento in cui Joab e Davide sono andati d'amore d'accordo perché la posta in gioco era altissima, ma è stato un momento. Poi Davide non ha mai assunto fino in fondo la pelle di Joab, non ha mai assunto fino in fondo la mentalità di Joab. Tanto che nel suo testamento Davide ordinerà di farlo uccidere, dopo però. Ecco, la violenza genera la violenza e, ecco, Davide non è di questa pasta, non è fatto così. Si è servito, si è appoggiato, si è fidato a Joab, ma in realtà Davide ha un altro temperamento. Questa è la tensione tra Davide e il suo generale. Esaminando in fondo e nel dettaglio tutti i testi biblici, che alla fine è stato Joab la vera causa di tutte le sciagure di Davide. Ci ricordiamo la maledizione di Simei. Simei aveva detto a Davide: tu sei un maledetto, ti sta bene quello che ti sta capitando perché tu hai sparso sangue nella casa di Saul. Ma in realtà chi è che ha sparso sangue nella casa di Saul? Joab, quando uccise Abner e uccise Isbaal, cioè indirettamente, ecco, ha causato la morte di Isbaal. Quindi davvero Joab è il regista occulto anche di tutte le vicissitudini negative che si abbattono sulla casa di Davide, regista occulto. Ultima tensione che vediamo, quella tra il padre e il figlio, tra Davide e Assalonne. Davide ha sempre amato Assalonne, anche all'indomani dell'omicidio di Amnon. Ha accettato la ribellione del figlio con rassegnazione, pensando in questo modo, ecco, di espiare un po' di colpe. E per tutto il nostro racconto il pensiero di Davide è stato rivolto unicamente al figlio, sempre e solo a Salonne nella testa di Davide. Quando schiera i soldati per la battaglia, chiede loro di trattare con riguardo il giovane Assalonne. Trattatemi con riguardo il giovane Assalonne. È un padre che parla così. È giovane, può sbagliare. Quindi trattatelo con riguardo. Forse avrebbe voluto andare in guerra per salvare Assalonne. E mentre in furia la battaglia è in ansia per la sorte di Assalonne, e quando arrivano i messaggeri si informa solo della sorte del figlio, il suo unico pensiero è per questo figlio che è nel suo cuore unico, non rimpiazzabile, non sostituibile. E cosa fa Assalonne? Assalonne ha sempre rifiutato l'amore del padre, non si sa perché. Si è gettato in una battaglia accecato dalla volontà di dar guerra al padre. Il re ha cercato in tutti i modi di salvarlo. Il re lo ha sempre perdonato, ma il figlio non si è mai aperto all'amore del padre. Avrebbe potuto ricevere tutto dal padre, ma ha preferito usurpare, ha preferito tradire, ha preferito rubare. ha preferito cercare la morte del padre. Quindi abbiamo di fronte a noi un figlio che non è mai riuscito a capire che il padre lo amava più della sua stessa vita. Un figlio che non è mai riuscito ad aprirsi all'amore del padre. Dunque la morte di questo figlio è tragica per Davide, perché fu Davide a pronunciare questa sentenza alla donna saggia di Tecoa: per la vita del Signore non cadrà a terra un capello del tuo figlio. E invece Assalonne è morto a causa della sua chioma impigliata tra i rami della quercia. Quando il re piange, elevando questo lamento, pronunciando 5 volte la parola Benì, figlio mio, 2 volte il nome Assalonne, ecco, quando il re piange a dirotto per la morte di questo suo figlio, pronuncia per l'appunto 2 sole paroline, figlio mio e poi Assalonne. Quando tutto è compiuto, quando la morte è avvenuta, Assalonne non è più il giovane. Trattatemi con riguardo il giovane Assalonne, aveva detto i soldati. Adesso è il figlio. Questa parola, figlio mio, condensa tutto il passato. Questa parola azzera tutto il passato, tutti i tradimenti, tutti i fallimenti, tutte le incomprensioni. Questa è la parola del perdono totale. Davide ha perdonato tutto. Questa è la parola che resta di fronte alla morte. Tutto il passato, tutto il presente, tutto il futuro è detto, affidato a questa sola parola. Assalonne, pur ribelle, pur traditore, è stato, è e sarà sempre per Davide solo un figlio. È solo un figlio. E questa parola, figlio mio, come tutte le parole che dicono un legame, papà, mamma, moglie, marito, sono le parole che brillano solo di fronte alla morte. Dicono, chiudono, racchiudono, esprimono il senso dell'esistenza, racchiudono ciò che realmente conta nella vita. E ciò che realmente conta nella vita, quindi i legami che veramente contano e solo quelli nella vita, appaiono con una chiarezza infinita di fronte all'oscurità della morte. Il re ha il dovere di difendere il trono, quindi Davide ha fatto il suo dovere, però prevale nel racconto il sentimento del padre. Dunque, concludendo, si potrebbe dire che la questione, in sintesi, non è tra un sovrano ed un usurpatore. La questione è tra un padre e un figlio, che si riconoscono tali solo di fronte alla morte. E a dispetto di quello che pensa Joab, il legame tra padre e figlio non è un affare privato. È l'espressione stessa della monarchia davidica, secondo la promessa di Dio che abbiamo letto ieri. Dio aveva detto a Davide: egli sarà per me figlio e tu sarai, lui sarà per me figlio e io sarò per lui padre. Quindi la vicenda di Davide, questa vicenda tragica che lega un padre e un figlio, ha la forza di gettare luce sulle caratteristiche uniche e irripetibili della monarchia davidica. Questa monarchia di Israele è regolata da una logica diversa da quella che vige in altre istituzioni monarchiche. La monarchia di Israele è fatta diversamente, ha una logica diversa, come dirà poi Gesù. Per questa monarchia, salvare un figlio è salvare il regno, o viceversa, regnare significa proteggere e assicurare la vita ai figli, perché il vero re, e Davide è re, dà la vita per il popolo, il vero pastore, Davide pastore, dà la vita per le sue pecore. Quindi il pianto di Davide ha nella sua essenza questa ragione. Lui, Davide, come aveva detto al capitolo 17 del primo libro di Samuele, lui che era riuscito a salvare tutte le pecore dal leone, non è riuscito a salvare suo figlio. Quindi qui si chiude il dramma di Davide e qui si chiude il libro di Davide. Tutto il resto sono capitoli aggiunti. Questo pianto irrompente di Davide, afferma Divo Barsotti, è quello di non aver potuto salvare il figlio, di non aver potuto convincere questo figlio che il padre lo amava. È una parabola incompiuta per noi cristiani che ha bisogno di un'altra apertura, di un'altra prosecuzione nella figura di Gesù di Nazaret, nuovo Davide, quel padre che davvero morirà al posto di Assalonne. Figlio mio Assalonne, fossi morto io al posto tuo. E così.
Bene, ringraziamo ancora Roberta Ronchiato per la sua proposta di lettura. Veramente non ci sono brani troppo difficili, troppo strani o troppo complicati perché non parlino. Perfino, immaginatevi voi, nei lavori di gruppo farete l'episodio del censimento e ormai alla fine, esercitati da tutta la settimana, riuscirete a trovare dei bei significati anche in questo episodio. Sono le 10:30. I lavori di gruppo cominceranno alle 11, cerchiamo di essere abbastanza puntuali perché c'è poco tempo oggi, solo un'ora e un quarto. E rubo solo un minuto per due avvisi, se per favore li potete ascoltare. E il primo avviso è per i residenti, come già dicevo ieri sera a messa, la casa ci chiede il favore di liberare le stanze per le 14:30. Quindi quando oggi pomeriggio scenderemo per la conclusione della settimana che sarà qui in sala alle 14:30, per favore abbiate liberato le stanze prima. Liberare le stanze significa prendere lenzuola e asciugamani e portarli dove? Negli appositi contenitori in corridoio. Secondo, chiudere le imposte. Terzo, lasciare aperta la porta e portare la chiave in portineria. Ricordate benissimo. Il secondo avviso è che alcuni dei pendolari hanno chiesto perché l'ultimo giorno non possiamo entrare a mangiare in refettorio insieme, come si è fatto più volte nelle settimane precedenti. Va bene, cioè non c'è, anzi si sarebbe sempre potuto fare, solo che quest'anno non è mai piovuto, quindi non c'è stata la necessità, o qualche giorno è piovuto, no, mi pare di no. Quindi alle 12:30 c'è il pranzo in sala da pranzo giù, anche coloro che desiderano dei pendolari possono venire a pranzare, ovviamente con le proprie cose, giù in sala da pranzo. Se qualcun altro invece si volesse aggiungere per mangiare il menù offerto dalla casa, deve però farlo prenotare subito perché stanno già preparando. Grazie, ci vediamo alle 11 nei gruppi, alle 12:30 in sala da pranzo, 14:30 qui.